questo comitato di sicurezza si minacciava di far tardi, non si poteva uscire, perché non si era riuscita a capire come si doveva istituire una volante che circolasse di notte a Marsala, perché non era possibile, non c'erano gli uomini. E allora a un certo punto si fece tardi, io ero molto stanco e mi venne in testa, per stanchezza, perché me ne volevo andare, di fare una proposta: dimezzatemi la scorta e così facciamo la volante. E così si è fatta la volante, perché Marsala, che è la quinta città della Sicilia con 100.000 abitanti circa, considerato le borgate vicinali, con 106 contrade, città, territorio, ho detto tante volte, eccetera, non c'era una volante né di polizia, dei carabinieri che potesse assicurare l'intero arco delle 24 ore. E siccome io mi ricordavo che una volta Buscetta aveva detto che gli era stato presentato il capomafia di Bagheria mentre lui passeggiava a via Ruggero VII, e nel mio scrupolo io gli contestai: ma come passeggiava a via Ruggero VII se lei era latitante? E mi ha detto: no, signor giudice, perché nel nostro ambiente si sapeva che fra le 2 e le 4 c'è la smonta e volanti non ne circolano, conseguentemente noi latitanti ci andavamo a fare la passeggiata. E guardi, ma lei crede che non lo sappiano le organizzazioni criminali che qui, se la volante è nella conciata Sciasatti, non può essere nella conciata, e perché non ce ne può essere assolutamente un'altra e c'è un'altra conciata? E lei quindi non crede che qui si sentano in una libertà di movimento che supera i limiti di ogni possibile immaginazione? Ebbene, uno di questi fatti di sangue che si è verificato a Marsala, in cui fu arrestato quell'Herrera che citavo poco fa, la fortunata operazione attraverso la quale sono stati beccati questi mafiosi o presunti tali, i quali erano riuniti nel luogo ad aspettare la notizia dell'avvenuta esecuzione. La fortunata operazione è avvenuta perché io quel giorno, contravvenendo forse a un obbligo, me ne ero andato a Palermo e la mia scorta era stata adibita a fare un genere di operazione di controllo del territorio. La mia scorta dimezzata era stata adibita a fare, perché fu dimezzata, ovviamente io lo pretesi, perché io me ne faccio niente dalla scorta, c'era la macchina blindata, è inutile che mi mettevano 4 uomini, me mettetevene 2 e gli altri 2 si vanno a fare i loro servizi. Ma quegli stessi 2 che erano i miei uomini di scorta furono quelli che, fortunatamente, essendo io assente da Marsala, condussero questa operazione che portò alla scoperta di questi signori di cui ora si occupa il collega giudice istruttore. Questa, signora, è la situazione, ma, o meglio, questa è la situazione per quanto riguarda l'interno, ma c'è anche una situazione qui, e questo è un circondario che ha una grossa estensione sul mare. Questo è un circondario, una rivieresca, questo è un circondario che comprende fra le sue preture quella di Mazara del Vallo, che ha la più grossa flotta, la più numerosa, che ha più grossa come tonnellaggio, sembra che sia San Benedetto del Giorno, la più grossa flotta peschereccia d'Italia, la più numerosa. Questo è un circondario dove questa flotta è basta leggere la sentenza che abbiamo, l'istruttore che abbiamo scritto a Palermo, è chiaro che veniva utilizzata, risulta da tante cose, da tante intercettazioni telefoniche, da intercettazioni telefoniche che sono state fatte pure a Marsala, per la verità, l'ottimo commissario Germanà di Mazara è quello che sta conducendo queste indagini. Questa flotta veniva utilizzata chiaramente per il trasporto della morfina di base. Ebbene, in questo circondario l'unica motovedetta che c'era per controllare questa costa, dove sono stati fatti anche sbarchi col sistema quella città della Francia, cioè col sistema dei gommoni, con la gente in tuta che scende con le pistole, taglia le reti ai pescatori perché debbono sbarcare le sigarette, si pensava allora, e probabilmente qualcosa di più importante, vengono fatti sbarchi di questo genere. Ebbene, l'unica motovedetta che c'era della Guardia di Finanza è stata tolta, l'hanno portata a Palermo. È chiaro che io, quando ero a Palermo, mi rendevo più conto delle esigenze di Palermo che di qua. È chiaro che a Palermo io, e lo sapete voi, e noi, e tutti i magistrati di Palermo, abbiamo lavorato in mezzo a tante difficoltà. È chiaro che le difficoltà non debbono far demordere, però quando le difficoltà diventano andare a sbattere il naso, spesso e volentieri, contro lo zero assoluto. E allora forse queste riunioni diventano un poco inutili. Forse queste riunioni diventano un po' inutili, perché io mi rendo conto, quali sono i poteri della Commissione. Io mi rendo conto quali sono i poteri del Consiglio Superiore, è inutile che gli manda a chiedere mandami i sostituti quando qui nessuno ha fatto domanda. Io mi rendo conto quali sono i poteri del Ministro, però in fin dei conti qualcuno ci si deve rivolgere. Allora lo sa noi che come le sentiamo queste riunioni, Presidente? Noi queste riunioni li sentiamo come la possibilità di sfogare, in modo che qualcuno ci senta, poi tutte queste cose un giorno si possono assommare, perché un bel giorno lo Stato si dovrà mettere d'accordo fra le sue istituzioni. Insomma, se un'istituzione dice mando Borsellino a Marsala perché c'è bisogno di uno esperto in mafia, magari disattendendo le legittime aspirazioni di un altro collega, e poi un altro organo, il Ministero di Grazia e Giustizia, quando si tratta di levarmi un mio sostituto e io chiedo la proroga e il procuratore generale dice deve restare ancora un po' di tempo lì e il sostituto dice preferisco restare ancora un po', e invece il Ministero di Grazia e Giustizia dà il possesso anticipato perché deve andare a Palermo. Ma allora perché poi io sono andato davanti al Comitato Antimafia del Consiglio Superiore? Perché ho cercato di far arrivare la mia voce al Ministero? Ma se poi uno mi dice una cosa e uno mi dice un'altra. E a un certo punto bisogna affrontarlo globalmente o unitariamente il problema. E cioè, a questo punto, guardi, io tralascio di parlare del fatto che qui c'è pure il grossissimo problema della sofisticazione vinicola, che io mi illudevo che fosse in regresso e che ragionavo con
le statistiche.
No, più che con le statistiche dicevo, beh, vino non se ne vende più e quindi non c'è mercato. E invece ci sono state tre o quattro fortunate operazioni in quest'ultimo tempo che comunque fanno apparire, che sono poi la punta dell'iceberg, che invece continuano probabilmente perché ci sono enormi truffe alla comunità economica europea, e sono tutte cose su cui si deve cominciare a impostare un certo lavoro. Beh, pregherò, perché sono cattolico, che la giornata diventi con orari molto più prolungati delle povere 24 ore che siamo abituati a osservare. Questo, qualche altro accenno, problema degli istituti bancari, che poi è il problema delle indagini patrimoniali, perché veda, noi abbiamo ogni volta, i miei sostituti mi hanno detto che a un certo momento avevano l'abitudine di mandare queste richieste al tribunale per la... c'era stata questa abitudine di mandare al tribunale le richieste per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi con misure patrimoniali senza queste indagini patrimoniali. Ora io ne ho bloccate diverse perché le banche, cioè la finanza mi risponde con circa un anno e mezzo di ritardo, mi hanno detto la media è questa, io non l'ho potuto constatare personalmente, ma questo mi hanno detto e questo riferisco, e quindi diverse misure non sono state avanzate ancora perché aspettiamo che arrivi la nostra cittadinanza patrimoniale. Le banche collaborino, io allo Stato non lo so se le banche locali collaborano, solo posso dire che qui c'è forse la concentrazione più alta di banche, insomma qua Marsala sembra Lugano o Lussemburgo. Perché qua c'è una banca ogni peso spinto, oltre un enorme numero di qualche cosa che io a Palermo non conoscevo, istituti finanziari che funzionano come banche, che hanno gli sportelli aperti. È vero che questa è una città ricca, opulenta, almeno quantomeno la città, però io comincio a dubitare anche proprio per queste cose che ho saputo in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, posso dire, in cui ho avuto la sensazione di aprire il coperchio su qualche cosa, e spero tanto di poter avere la possibilità di approfondire questo tipo di indagini, che invece in queste banche non tutto sia chiaro. Però c'è questo, io un tempo ero fra quelli che dicevano la finanza la zona non ce la fa, bisognerebbe che queste indagini facciano pure Polizia e Carabinieri. Ora sono procuratore della Repubblica di Marsala, mi permetto di dire, per carità, non lo facciamo, perché se io devo gravare pure Polizia e Carabinieri locali di indagini di natura patrimoniale, non solo non le sanno fare o non le sanno fare peggio, eccetera, ma
È chiaro che ci sono problemi più immediati, perché tutto non si può esaurire in questi termini. Non ho suggerimenti da proporre, non sono legislatore, però è chiaro che gli accertamenti patrimoniali che si debbono fare, perché sono perché la legge è stata fatta per questo, perché sono importantissime che si faccia, perché è importantissimo che questo spirito della legge datore di colpire il mafioso nel suo patrimonio, nell'accumulazione illecita, però bisogna trovare il sistema, perché io sono estremamente dubbioso sul fatto che cambiando o aggiustando le leggi si possano ottenere risultati seri, se a un certo punto non ci sono gli strumenti per applicarle. E anzi, si può rischiare di far danno. Io ho sentito, è stata ventilata le proposte di modifica, mi sembra, che io non ho avuto occasione di leggere, perché scusatemi, ma non ho avuto il tempo. Si è parlato di un'abolizione dell'istituto della diffida o di una modifica, ovvero grazie. No, ce l'ho, per la verità, la ringrazio, no, ce l'ho a Palermo, ma questo così, stando a Palermo, stando a Marsala, riuscirò a trovare. Si è parlato di una modifica per quanto riguarda la diffida e per quanto riguarda la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, mi sembra che ci sia qualcosa del genere. Io però invito la Commissione a riflettere su fatto. Io personalmente, per quanto mi riguarda, non ho mai ritenuto che né la diffida né l'obbligo di soggiorno lontano dalla Sicilia abbia mai avuto effetti veramente seri con riferimento alla lotta alla criminalità mafiosa. Non perché la diffida spesso viene utilizzata, parliamoci chiaro, come un certo mezzo di ricatto nei confronti degli organi di polizia, e spesso noi vediamo che ci sono prostitute diffidate perché sono fanni confidenti e poi gli si fa la proposta. Anzi, a tal proposito, fra le due proposte mi sono pervenute e che io non ho inoltrato c'era proprio questo, l'utilizzazione di questi strumenti legislativi per le prostitute. La prostituta va bene, certo, l'organo di polizia tanto di cappello che si vanno a cercare i confidenti con le prostitute, ma poi insomma non bisogna svilire questo tipo di mezzi anche in questo modo, cioè dire l'esercizio della prostituzione è contrario alla moralità pubblica e comunque invio al soggiorno obbligato. Vabbè, questo l'ho detto così per inciso, perché mi è venuto in testa. Però dico questo, oggi Presidente, noi qui in Sicilia stiamo vivendo un momento in cui abbiamo l'esatta sensazione di un calo generale di tensione con riferimento alla lotta alla criminalità mafiosa. Se qualcuno può darmi una sigaretta, scusate, un calo di tensione alla lotta alla criminalità mafiosa, perché anzitutto abbiamo avuto la sensazione che si tende nuovamente a regionalizzare questo problema e poi soprattutto a confonderlo col suo momento processuale. Sotto questo aspetto forse il maxi processo è stato un danno, perché oggi si guarda al fenomeno mafioso come quello che c'è dentro l'aula, quello che sta succedendo dentro l'aula, se tutti i problemi fossero accentrati lì, mentre quello è un momento repressivo, successivo, in cui il processo deve fare il suo corso con i suoi attivamenti, con le sue regole, il suo gioco. Non entro in tutta questa vicenda, però non è tutto lì, cioè lo Stato ha fatto questo enorme sforzo, ma non deve ragionare in questo modo: vi abbiamo dato il giocattolo, che cosa volete di più? Perché certe volte abbiamo questa sensazione purtroppo, perché è questo, non mi lamento con voi, me ne lamento in generale del fatto di certe campagne denigratorie che si verificano sulla stampa locale, a Palermo in particolare. Ogni giorno, io rispetto le opinioni di tutti, però bisogna rendersi conto che questo crea problemi perché contribuisce alla disaffezione della popolazione, che forse è il momento più importante, perché sa, questo processo, questo maxi processo di Palermo potrà fare la fine che fa. Però l'importante anche di questo sforzo che si è fatto a Palermo è un'importanza, secondo me, soprattutto culturale, cioè che bisogna stare attenti a non tornare indietro. Cioè si è la popolazione locale, che è quella che circondava, era l'acqua, volente o nolente, non che tutti i siciliani siano mafiosi, tutt'altro, però era l'acqua che circondava con certe abitudini mentali, con certi fatti culturali che si tramandavano da generazione a generazione. Io da ragazzo ho avuto occasione di dire un'occasione, avevo invidia di un mio compagno perché quello diceva che aveva il nonno inteso, perché per me la mafia non era una cosa da rigettare, mentre oggi i ragazzi sono stati sensibilizzati, cresce questa nuova generazione, non bisogna disperdere questo totale. Quindi quando certi organi, quando da parte cala l'attenzione da parte dello Stato, cala, e poi ci si trova anche con gli organi che fanno opinione, pubblica, quasi che bisogna andare a chiedere scusa per aver fatto certe cose, si creano dei momenti estremamente avvilenti.
Rapporto con la diffida che...
E allora dicevo, scusate che ho fatto questa direzione, allora dicevo, è importante non dare segnali negativi, perché veda, probabilmente la diffida non serve a niente, probabilmente il soggiorno obbligato non serve a niente o serve a poco, però io ho l'impressione che sarebbe recepito non tanto da me che so i problemi, ma dall'opinione pubblica, come un segnale che addirittura si vogliono spuntare le unghie a costoro i quali ancora si ostinano a rompere le scatole con questa lotta alla criminalità mafiosa, e forse si stava meglio prima, perché chissà, purtroppo questa è la mentalità che c'è stata in Sicilia e che soprattutto bisogna combattere. Quindi bisogna stare attenti, se si fanno delle proposte di modifica della legge bisogna tenere presente anche questo tipo di impatto che possono avere nella opinione pubblica siciliana, perché questa acqua dove il pesce mafia vive esiste ancora, non è che è stata eliminata, e ci vorrà chissà quanto tempo. Certo, la situazione sotto questo profilo è migliorata, oggi non si trova più uno come Paolo Borsellino che a 14 anni invidiava il compagno, aveva il nonno mafioso, non si trova più, ma dobbiamo stare attenti a che poi non ci siano 10 anni, che fra 10 anni non ci ritroviamo nella situazione punto e da capo. Ecco, quindi volevo sottolineare alla Commissione, non che io sia contrario a queste ventilate modifiche, però bisogna stare attenti a questo impatto che questo tipo di modifiche hanno nei confronti dell'opinione pubblica. Poi per il resto io per quanto riguarda poi l'attuazione pratica della legge della Torre, della quale è chiaro, ritengo che non debba essere io a dire quanto è stato strumento utile, però devo dire, per quanto riguarda il problema delle misure di prevenzione, io sui problemi applicativi posso parlare per sentito dire, anzitutto perché non me ne sono mai occupato a Palermo, poi perché qui noi facciamo solo le proposte e poi il Tribunale di Marsala non applica misure di prevenzione, bensì è quello di Trapani, noi ci rivolgiamo al pubblico ministero di Marsala, si rivolge al pubblico ministero di Trapani. Però la faccenda ho vissuto a Palermo con riferimento ai sequestri fatti ai sensi della legge della Torre nel maxi processo, questo grosso problema della gestione dei beni che non deve essere una gestione, diciamo, di natura, è chiaro, non deve essere una gestione di natura come il sequestro con i sigilli eccetera, ma sono dei patrimoni che evidentemente, siccome dovranno essere acquisiti allo Stato qualora si arrivi a lavorare, che lo Stato li acquisisca quando non si siano dispersi come valore. Allora è chiaro che questo bisogna incentrare l'attenzione sulla gestione di questi beni, sia con riferimento a un giudice che se ne occupi, continuativamente, e sia con riferimento al grosso problema della custodia. Non so, appunto, perché non ricordo quali proposte ci siano in proposito nelle proposte di modifica. E poi un altro grosso problema che ho percepito, diciamo, con questo approccio a queste misure di prevenzione, sequestri di beni, tra l'altro a Palermo se ne occupava un altro collega proprio specificamente per quelli che avevamo fatto nel maxi processo, un altro problema che ho percepito che sembra estremamente grave è quello della tutela dei terzi. cioè è quello della tutela dei terzi, che perché che però ha un valore, ecco, me lo sono sottolineato qua, ecco perché voglio riallacciarmi al discorso che faceva a proposito della diffida del soggetto obbligato, cioè anche questo a Palermo è successo con questa massa enorme di sequestri che si sono fatti, e ci sono state tante persone che si sono trovate nei guai, parliamoci chiaro. E questo è già un risultato evidentemente estremamente, estremamente grave, perché è il terzo non mafioso che subisce, però c'è anche il suo risvolto. E il risvolto è quello di, che questa massa, perché a Palermo sembra sia parecchio numerosa, di terzi, i quali vengono a essere coinvolti in una vicenda che li riguarda soltanto perché hanno acquistato quell'appartamento, eccetera, e poi ingrossano la schiera di quelli che fanno resistenza a questo rinnovamento di natura, soprattutto culturale, che ci deve essere. Quindi ecco perché l'ho citato accanto al problema dell'abolizione della diffida e del soggiorno obbligato. Io poi sono pronto a qualsiasi domanda che volete fare.
Procediamo. La ringrazio, procuratore Borsellino. Naturalmente a lei consentiamo di mettere in discussione, diciamo così, anche l'utilità di questo incontro. Forse anche noi siamo una di quelle istituzioni dello Stato che si domanda se lo Stato, cioè le altre istituzioni, poi ci credono o non ci credono a questo tipo di battaglia. Anche noi ce lo domandiamo. Però il fatto è che siamo qui.
Sì, ma era un artificio, diciamo, ovviamente.
Perché, no, siamo sensibili, sì, almeno, è vero, a questo discorso. E speriamo anche che queste cose che voi ci dite non siano soltanto uno sfogo, ma possano essere per il nostro tramite qualche tradursi in qualche impulso.
Ho accompagnato questo sfogo anche con un'elencazione delle cose che sto cercando, sì, di, sì, fare.
Sì, 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 sì. Bene, noi ci sono servite molto queste cose. Allora a questo punto io le darei la parola, giudice Locurto, ma pregandola però
di essere molto sintetico.
Sintetico, perché ho visto la mole dei suoi volumi,
no,
e quindi io penso che, siccome mi pare che lei ha depositato o sta per depositare le ordinanze, vero?
Quella di Ciaccio Montalto.
Quella di Ciaccio Montalto, quella lì la
quella di Pizzolungo ve la posso anche dare stasera.
Ecco.
Che ce l'ho.
E quindi in breve sintesi lei può farci un quadro, perché ha avuto per ragioni della legge il compito di istruire questi processi che riguardano la zona di Trapani, e quindi la sua illustrazione qui alla Commissione può forse anche essere utile per i magistrati di questa zona.
Presidente, mi scusi, volevo dire due cose. Volevo dare alla Commissione, e in parte sono esposte le cose che avevo chiesto.
Grazie.
Sono le due lettere che io ho fatto al procuratore generale per l'inaugurazione, dove sono esposte. Poi volevo chiedere, Vena, se mi consentiva, allontanarmi un minuto soltanto.
Certo. E anch'io avrei